Liberi Dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Venerdì 26 giugno, buongiorno da Francesca Candioli e Caterina Bombarda e rieccovi anche oggi a chiusura di questa undicesima settimana di Liberi Dentro Eduradio, la nostra trasmissione di approfondimento. Lo ricordiamo sempre per chi si è appena sintonizzato qui e ascolta per la prima volta, di didattica, cultura e informazione che parla a un pubblico molto variegato, perché ovviamente ci rivolgiamo alla cittadinanza nel circondario bolognese che ascolta Radio Città Fujiko ogni mattina, ma soprattutto comunichiamo a voi tutte e tutti che siete ospiti temporaneamente nelle camere detentive della Dozza di Bologna. A breve la prima rubrica di oggi sarà con Hélène, insegnante madrelingua di francese del Centro per l'Istruzione degli Adulti, questa volta con una pillola dedicata all'immigrazione italiana in Francia. E poi questa sera non dimenticatevi l'ultimo appuntamento alle ore 20 sul canale digitale terrestre RTR 292 con la didattica delle scuole superiori dell'Istituto Keynes di Castelmaggiore. Questo venerdì ci sarà un'unica lezione in TV dove il professor Franco Melegari, docente di religione, vi illustrerà attraverso l'analisi dei testi del Nuovo Testamento come è nata e si è formata negli Apostoli la certezza della resurrezione di Gesù e come questa convinzione sia divenuta il centro della fede cristiana. Poi ho alcune notizie qui con me che però non vi do io, ma lascio la parola alla docente Imma Migliozzi, referente della sezione carceraria dell'Istituto Keynes di Castelmaggiore.
Buon venerdì, sono Imma Migliozzi, docente di matematica e referente per l'Istituto Keynes di Castelmaggiore per la sezione carceraria. Gli esami di Stato per la sezione carceraria Rocco D'Amato sono finalmente volti al termine. Sono stati esami di Stato molto difficili, poiché sono avvenuti in collegamento online, con tre luoghi fisici diversi e anche con mezzi comunicativi diversi. Sono stati esaminati gli alunni ancora presenti nel carcere della Dozza, un alunno agli arresti domiciliari e uno trasferito nel carcere di Spoleto. E tutti promossi. Addirittura un 100 che è il voto massimo alla maturità. Docenti e alunni si sono detti più che soddisfatti di questo esame, che lascerà nelle nostre vite un ricordo indelebile. E io mi sono sentita premiata per tutti i miei sforzi. A nome di tutti i docenti della sezione carceraria ringrazio Radio Città Fujiko e il direttore del canale televisivo RTR 292 Giovanni Mazzoni per la disponibilità data e in particolare voglio ringraziare la dottoressa Caterina Bombarda. Senza di lei non sarebbe stato possibile né intervenire alla radio né le trasmissioni su RTR 292. La buona riuscita dell'esame è in parte merito suo. Un grazie particolare al dottor Ziccone per la professionalità e per la disponibilità sempre mostrata. Io adesso vi auguro una buona estate e arrivederci a presto.
In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere.
Chers élèves, chers amis, aujourd'hui c'est notre dernier rendez-vous en français. Dernier, ultimo. Oggi è il nostro ultimo appuntamento con il francese. È stato bello fare questa esperienza insieme a voi e spero che ne riparleremo insieme, a lezione, in classe questa volta. Durant les dernières semaines, je vous ai parlé de la pluralité des territoires français et de la diversité des pays et des régions francophones. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la diversité de la population française en termes d'origine et notamment ses origines italiennes. Oggi vorrei parlarvi della diversità della popolazione francese, in particolare riguardo alle sue origini italiane. Ma prima vorrei ricordarvi alcune parole semplici che ci servono per avere delle informazioni su un argomento. Per avere delle informazioni su una persona, si utilizza chi. Si pronuncia come in italiano, ma attenzione, si scrive Q-U-I. Chi parle? Chi parla? Chi sono i primi italiani a venire s'installer in France? Chi sono i primi italiani a venire in Francia? Per avere delle informazioni su un luogo, ve l'ho detto la settimana scorsa, vi ricordate? si usa U, scritto OU, con un accento sulla U. Où tu vas? Dove vai? Tu habites où? Dove abiti? Per avere delle informazioni su un numero, una quantità, vi ricordo che si usa combien de. Vous avez combien d'enfants? Quanti figli avete? Combien d'Italiens ont immigré en France dans les années 30? Quanti italiani sono immigrati in Francia negli anni 30? Infine, per chiedere un'informazione su una data, un momento di tempo, si usa quand. Si scrive quasi come in italiano. Q-U-A-N-D. Ma si dice quand. Tu es né quand? Quando sei nato? Ils arrivent quand? Quando arrivano? Récapitulons. Chi? Chi? Où? Dove? Combien? Quanto? Quand? Quando? Proviamo allora con qualche domanda. Chi è Michel Platini? Chi è Émile Zola? Chi è Jean-Paul Belmondo? Michel Platini è un ancien footballeur, un ex calciatore. Émile Zola è un célèbre écrivain du 19e siècle, uno scrittore. E Jean-Paul Belmondo, une star de cinéma. Et qu'ont-ils en commun? Che cosa hanno in comune? Ils sont français, d'origine italienne. Sono francesi di origine italiana, come numerose personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura o della politica. Savez-vous combien de français sont d'origine italienne? Combien? Quanti? Quanti francesi hanno origine italiane? On estime à 4 millions le nombre de personnes ayant une ascendance italienne en France. Si stimano a circa 4 milioni i francesi con origine italiane, 7% de la population. Alors, beaucoup signifie molto, peu signifie poco. Selon vous, c'est beaucoup ou c'est peu? È molto o è poco? Il 7% della popolazione francese. Bene, la France est depuis toujours une terre d'immigration. Vous connaissez la différence entre immigration et émigration? Immigration, c'est le fait d'entrer dans un pays pour une personne qui vient de l'extérieur. Émigration, c'est le fait de quitter son pays pour aller s'installer à l'étranger. La Francia è da sempre una terra di immigrazione, per la sua storia e per la sua posizione geografica, come incrocio tra nord e sud dell'Europa. Mais intéressons-nous à l'immigration italienne en France. Savez-vous quand les Italiens commencent à venir s'installer en France? Quando gli italiani cominciano a venire ad installarsi in Francia? Dès le Moyen Âge, les Italiens voyageurs s'installent en France. Mais l'immigration massive commence au milieu du 19e siècle. Se già dal Medioevo alcuni mercanti, banchieri e artisti vengono a vivere in Francia, il flusso massivo di immigrati italiani in Francia ha inizio a metà dell'Ottocento. Pourquoi les Italiens quittent leur pays? Ecco un'altra parola. Pourquoi? Perché? Pourquoi les Italiens quittent l'Italie? Quitter signifie lasciare. Perché gli italiani lasciano il loro paese e immigrano in Francia? Pour des raisons économiques et politiques? Et parce que la France est un pays voisin qui manque de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs. À la domanda pourquoi, perché, rispondo parce que, perché. Per dare la spiegazione, les Italiens s'installent en France parce que la France a besoin de main-d'œuvre. La Francia ha bisogno di manodopera per rispondere alla crescita economica. La France devient le troisième pays de destination des Italiens après les États-Unis et l'Argentine. La Francia è il terzo paese di destinazione degli italiani dopo gli Stati Uniti e l'Argentina. Quel métier font ces immigrés italiens au début du siècle? Quali mestieri fanno gli italiani all'inizio del secolo in Francia? Certains exercent des métiers ambulants, ambulanti, d'autres sont employés dans le bâtiment, ils sont maçons, muratori nell'edilizia. Ouvriers dans des usines, operai in fabbrica, ou mineurs, minatori. La manodopera italiana era apprezzata per la sua affidabilità e la sua convenienza. I lavoratori, les travailleurs, erano pagati un po' meno. Ma quando i tempi si facevano più duri, se c'era una crisi, allora la vita diventava più difficile per questi abitanti stranieri. Alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, alcuni violenti episodi xenofobi contro gli italiani scoppiano nel sud della Francia. En 1896, on peut lire dans le journal La Patrie. Ils arrivent comme des sauterelles. Ils sont sales, tristes. Ils s'installent chez les leurs, entre eux, demeurant étrangers au peuple qui les accueille, travaillant à prix réduit. Questo giornale francese ci dice nel 1896 a proposito degli italiani. Arrivano come cavallette, sono sporchi, tristi, si stallano a casa dei loro simili, tra di loro, rimanendo estranei al popolo che li accoglie, lavorando a prezzi ridotti. In francese straniero si dice étranger, ma anche estraneo si dice étranger. Straniero, estraneo, strano, étrange, étranger, sono parole della stessa famiglia in francese e in italiano. L'étranger, lo straniero, vient de l'extérieur, dall'esterno. Perciò viene spesso percepito come strano, étrange, bizarre, diverso da me. E così siamo tutti lo straniero, l'étranger di qualcun altro. Basta spesso spostarsi da pochi chilometri da casa sua. Gli italiani emigrati all'estero hanno percorso molto di più di pochi chilometri. En France, ils se sont installés, fait des enfants, qui sont allés à l'école et sont devenus français. In Francia si sono installati definitivamente, hanno avuto figli che sono andati a scuola in Francia, sono diventati francesi. Come ogni popolo, hanno portato con sé la loro cucina, la loro musica, le loro tradizioni, arricchendo così la cultura francese. François Cavana, famoso scrittore e disegnatore francese, morto nel 2014, racconta nel suo libro Les Ritals la sua infanzia da figlio di immigrati italiani in Francia. Nel brano che vi leggo adesso racconta di suo padre, arrivato in Francia dal Valnure, vicino a Piacenza, senza un soldo, a piedi nudi, con un pezzo di polenta in tasca. Mon père Louis était un maçon originaire du Valnure, en Émilie-Romagne. Ces gars-là étaient arrivés pieds nus, sans un sou, avec un morceau de polenta dans le sac. Quand je suis né, la rue Sainte-Anne où nous habitions était surnommée la Petite Italie. En arrivant en France, ils avaient tous le même projet, gagner de l'argent, puis retourner au pays pour acheter un terrain et construire leur maison. Ils ne se doutaient pas que l'école républicaine transformerait les petits Taravella, Maloberti, Corbellini, Barsi ou Cavanna en jeunes gens alphabétisés, éduqués et formés en France. Suo padre, come i suoi compagni, aveva un progetto, lavorare e tornare in Italia per costruirvi la sua casa. Non potevano sapere che i loro figli sarebbero diventati piccoli francesi, frequentando la scuola della Repubblica. La storia di François Cavana richiama la storia di centinaia di migliaia di italiani che, come tante altre popolazioni immigrate, polacchi, portoghesi, spagnoli, algerini, tunisini, senegalesi e altri, hanno contribuito a costruire la Francia di oggi. Per saperne di più, si può visitare il sito del Musée de l'Histoire de l'Immigration, ricco di documenti e testimonianze. Pour finir, je vous laisse avec quelques questions auxquelles vous pouvez répondre sur votre cahier. Per finire, scrivete le risposte a queste domande. Qui sont les Italiens qui immigrent en France? Quand commence l'immigration italienne en France? Où s'installent les Italiens? Combien de personnes ont des origines italiennes en France? C'est le moment de vous saluer. Je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien. Mando i miei più cari saluti alle studentesse e agli studenti dei corsi A, B, C, D, E e F della casa circondariale Rocco D'Amato. A loro do appuntamento. Presto a scuola. Dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, t'y pensais. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et
que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel.
Rieccoci, bentornati a Liberi Dentro. Oggi abbiamo in programma un'intervista a Marcello Mattè, autore della nostra rubrica Credere per Vedere e cappellano del carcere della Dozza. Dunque voglio subito lasciare la parola a Caterina Bombarda che intervisterà Mattè per noi, iniziando subito dalla prima domanda, ossia come è nato questo interesse per il carcere?
In realtà è dal 1994 e se qualcuno nel settembre del 1994 mi avesse detto che avrei prestato servizio in carcere di lì a poco, gli avrei dato del matto. A quel tempo io lavoravo come redattore di una prestigiosa rivista che si chiama Il Regno ed esercitavo il ministero sacerdotale, oltre che il sabato e la domenica, anche nei giorni liberi, nei tempi liberi dal lavoro, alla Villa Palavicini, dove erano ospiti alcuni ragazzi stranieri. Poi è successo che a settembre uno di questi ha commesso un grave reato ed è finito in carcere. Non aveva nessuno lui in Italia e perciò avevo chiesto al GIP di poterlo incontrare entrando insieme ai familiari degli altri detenuti. Entravo lato colloqui familiari, quindi non come volontario. Ed ero rimasto però tuttavia molto colpito dall'ambiente e così avevo cercato il contatto di padre Fabrizio Valletti, che a quel tempo aveva avviato un gruppo carcere con i giovani del Poggeschi, e anche un contatto con suor Teresa Lovato, che aveva dato vita all'AVOC, che adesso è una delle principali associazioni di volontari che opera in carcere. E ho chiesto loro se potevo prestare come servizio volontario. Ho ottenuto l'articolo 17 e nel 1995 ho cominciato a entrare come volontario. Nel 2016 poi il Vescovo Zuppi, che era arrivato da un anno nella nostra diocesi, ha convocato tutti coloro che prestavano, tutti i religiosi, i sacerdoti che prestavano servizio in carcere, li ha convocati per vedere di decidere di dirimere questa questione del cappellano, che era rimasta in sospeso già dal 2013, quando padre Franco se n'era andato. In quella circostanza io avevo dato la mia disponibilità ad accettare l'incarico di cappellano, purché ci fosse la collaborazione degli altri. Verificata questa condizione, io appunto ho accettato l'incarico e poi ho cominciato a esercitare il servizio di cappellano nel settembre del 2016.
Prima hai detto che c'era qualcosa che ti ha colpito del carcere. Esattamente, che cos'è? Per una persona che viene da fuori e non ha mai pensato di prestare volontariato dentro un'istituzione di pena, che cos'è che colpisce del carcere?
Mi aveva colpito soprattutto la rigidità dell'ambiente, delle circostanze, del contesto, che contrastava molto invece con, puoi immaginare, le emozioni, la fluidità della comunicazione che c'è nei colloqui familiari. Cioè, i colloqui familiari erano molto caldi e molto intensi, ma tutto l'ambiente circostante era freddo, era un contrasto molto triste, molto pesante. E come se mi fossi detto tra me e me, qui bisogna fare qualche cosa, bisogna spezzarla questa rigidità, bisogna interromperlo questo freddo, bisogna scaldarlo questo ambiente. E per cui non so, mi sono sentito motivato a cercare di fare qualche cosa per portare un po' di calore umano, un po' di umanità in quegli ambienti.
In questi anni, quindi, in cui hai frequentato quegli ambienti, hai naturalmente conosciuto tante storie di vita di detenuti e detenute. E se puoi dirci che cosa hai notato accada nelle loro vite durante la detenzione, se può esserci anche una rinascita dal carcere.
Sì, ho incontrato tanti e devo dirti che nella maggior parte di questi incontri vedevo che le persone restano avvitate alla loro vicenda giudiziaria, soprattutto sono comprensibilmente preoccupate di ridurre quanto più possibile il tempo del carcere, parlano di avvocati, parlano di strategie, richiedono disponibilità all'accoglienza in misura alternativa per poter uscire dal carcere. Però quando si riesce ad andare oltre questo, diciamo, moto ondoso di superficie, allora capita di immergersi in un mare di sofferenza subita e di sofferenza causata. E devo dirti che mi ha colpito molto il rimorso profondo che molti provano per il male che hanno causato ad altri. Però c'è una sorta di codice indistruttibile e non scritto dell'onorabilità che impedisce alle persone di parlare di questo rimorso, di parlare di questi loro sentimenti, se non in un dialogo che possono considerare confidenziale, come per esempio la confessione. Se si riesce in qualche maniera a nuotare insieme in questo mare, allora è possibile avviare o sostenere un percorso che permetta a queste persone di uscire dall'apnea e di tornare in superficie e respirare un po' di aria buona come persone nuove. Però è importante arrivare ad affrontare i mostri del passato, perché sono i mostri del passato quelli che costituiscono un carcere che ti incatena anche quando sei fuori dal carcere di Muri, un carcere dal quale non ti liberi. In proposito, se posso citare un episodio, ricordo di un detenuto che ho accompagnato al suo primo permesso dopo 20 anni di branda, come usano dire, e all'uscita, mentre percorrevamo il vialetto che ci portava alla macchina, ho visto che i suoi occhi si gonfiavano di lacrime. Allora gli ho detto: sei commosso, vero? E lui mi dice: ma a dirti la verità, sto pensando alle persone a cui ho fatto male e che in questo momento, se sapessero che io sto uscendo di prigione, che sto godendo questo momento di gioia, se ne sarebbero ferite. E provo dolore per loro, non so se posso permettermi la gioia che sto sperimentando in questo momento.
Mi puoi dire qualcosa sul rapporto con la fede, con la spiritualità, e quindi dirci che ruolo ha Dio in carcere?
Certamente questo è un discorso molto delicato e insieme anche necessariamente molto vero. Bisogna tener conto che i discorsi che nella catechesi o nella spiritualità ordinaria noi consideriamo scontati, non possiamo considerarli ovvi in carcere. Per esempio, nella mia esperienza è fondamentale sapermi alla presenza di un Dio che è padre. Però ho trovato che in carcere per molti il padre evoca sentimenti aggrovigliati, emozioni dolorose, evoca abbandoni, evoca punizioni. Per altri è doloroso essersi visti respinti come padri. Dobbiamo tener conto che per secoli nella predicazione e nella catechesi noi abbiamo suonato il registro del Dio giudice, pensando così di ottenere, inoculando sensi di colpa, l'adesione a una religione morale, un po' come fa il sistema giudiziario, che sventola la minaccia del carcere per distogliere da progetti criminali. In questo modo però io penso che noi abbiamo allontanato tante persone da Dio e abbiamo allontanato Dio da tante persone. Rispetto a questo Dio io mi professo ateo e sono convinto che per aprire una breccia all'incontro con il Dio di Gesù, il primo dono che possiamo fare a queste persone è di restituire loro la propria libertà interiore e avvicinarli a un Dio che non giudica, ma che crede in te, che crede nel tuo sostantivo di uomo al di là di ogni aggettivo che un tribunale possa averti appiccicato addosso. Un Dio che vuole la tua libertà, non la tua sottomissione, e che è disposto ad allearsi con te per affrontare la fatica di questa libertà, perché la libertà è una conquista faticosa, non è a buon prezzo. Un Dio che vuole la libertà, un Dio che può darsi che qualcuno non arrivi a dare il nome a Dio, quel nome che ci ha insegnato Gesù. Quindi non mi importa tanto che arrivino a identificarsi, ad adottare la mia fede. L'importante è che facciano esperienza della forza e della dignità che Dio incoraggia in loro, anche se non lo ringraziamo, anche se non lo riconosciamo. Se posso, citerei anche qui un episodio che ha significato molto nella mia esperienza di cappellano. Un giorno ho incontrato un adulto del penale che mi ha detto che una persona che vedevo frequentava abitualmente la celebrazione della messa domenicale, con il quale avevo incontri abbastanza frequenti, e che però quel giorno mi ha detto: io, padre Marcello, non prego più. Non prego più perché sono stanco di chiedere a Dio: dammi questo, concedimi quest'altro, fa che la mia famiglia stia bene, fa che io possa uscire presto. Sono stanco di chiedergli cose. Ho deciso che d'ora in poi non lo prego più, non tanto perché non abbia fiducia in lui, ma perché ho deciso di lasciarlo libero. Io so che valore abbia la libertà, e allora penso che sia preziosa anche per lui, e allora gli dico: fai mo' quel che vuoi, tanto penso che tu per me voglia soltanto il bene. Devo dirti che questa idea della preghiera come non un modo di convincere Dio, ma un modo per restituirgli la sua libertà, mi ha molto toccato ed è stata per me una conquista preziosa.
Come cappellano, come si modula il tuo rapporto con i detenuti? Se ti è mai capitato, anche dopo la scarcerazione, di mantenere con loro un rapporto di amicizia?
Sì, ciò che mi preme di più è che i rapporti costruiti in un ambiente come quello del carcere, che è artificioso e un po' inquinato, possano respirare anzitutto libertà. Io cerco di stare molto attento a fuggire ogni aspetto che possa creare la pur minima forma di dipendenza mia da loro e loro da me. Se poi la relazione continua anche in condizioni di libertà, quello penso che sia la cartina di tornasole. Nella mia esperienza dei casi non sono mancati, e allora è bello in quei casi considerarsi almeno compagni di viaggio. Non escludo in teoria che si possano imbastire anche vere amicizie, ma personalmente, anche al di fuori dal carcere, ho un'alta stima dell'amicizia e la considero una qualifica molto selettiva. Credo che sia vero che i veri amici non si possono contare su una mano.
Islam è pace, a cura di Yassin Lafram.
Buongiorno cari amici, vorrei condividere con voi alcune riflessioni sul periodo che stiamo vivendo. È vero che non siamo più in piena crisi, ma è pur vero che la pandemia non è finita, che i timori ci sono ancora. Alcuni forse pensano che, vedendo i parchi pieni, i giardini pieni, bar, ristoranti, piazze colme di gente, allora ecco che ormai è finita. Non dimentichiamo però, e questo è uno degli effetti del coronavirus sulle relazioni sociali, che ci sono molte persone che ancora oggi temono di uscire, di trovarsi in posti affollati, e questo lo vediamo per esempio guardando anche alle nostre moschee, sale di preghiera, c'è meno affluenza rispetto al solito. Abbiamo visto dei cambiamenti anche nei comportamenti delle persone, alcuni che vengono a pregare comunque sono timorosi, quindi cercano un po' di evitare contatti, quant'altro, come giusto che sia, nel rispetto anche delle misure adottate. Noi pensiamo che questi effetti avranno una durata, diciamo, limitata nel tempo, ma penso, e come dicono anche molti esperti, gli effetti sulle relazioni sociali, sulle interazioni fra le persone saranno dilatate nel tempo, cioè vedremo ancora questi effetti persistere a lungo, perché fa parte della nostra natura umana essere timorosi, essere spaventati e confusi in situazioni del genere. Quindi penso che la nostra società abbia bisogno di ritrovare se stessa, dando il tempo necessario alle persone, perché ci sono due macro categorie di persone oggi che tendono un po' a estremizzare quella che è la situazione. Da una parte c'è una categoria che vuol far finta che sia tutto ormai tornato ad una situazione ordinaria e che vada tutto bene, e dall'altra parte qualcuno che è eccessivamente timoroso e preoccupato, e ognuno ovviamente cerca un po' di tirare acqua al suo mulino. Attenzione, la questione non sta in una verità da una parte o dall'altra. La questione è che bisogna dare tempo al tempo e dare la possibilità alle persone di adattarsi a questa nuova situazione senza voler correre troppo né restare indietro. Quindi speriamo davvero di poter ritrovare tutti quanti il nostro senso di umanità in termini di relazioni più autentiche, nella speranza che si possa tornare alla nostra vita di tutti i giorni.
E forse fu per gioco o forse per amore.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto a lunedì, sempre qui, a Liberi Dentro.